Stati Uniti, Trump affonda, si salvi chi può. Regno Unito, c'eravamo tanto amati. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
I also want to send best wishes to a very good friend of mine, Prime Minister Boris Johnson.
I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment.
Buona giornata e ben ritrovate, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Con me, come ogni giorno, ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Pietro Lacorte in regia. 349-238-6666, domande e commenti, WhatsApp oppure SMS, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Quest'oggi compiremo un viaggio da una parte all'altra dell'oceano, da Washington a Londra, prima cercando di capire che cosa rischia Donald Trump, non solo politicamente ma anche dal punto di vista giudiziario. Vi sono state nuove dimissioni del suo staff, sembra quasi persino i media di destra più tradizionalmente legati al tycoon lo stanno abbandonando, tutti stanno saltando giù dal carro, evidentemente, qualcuno malignamente dice anche tardivamente. Poi cercheremo di capire, passando di sponda in sponda, quali sponde avrà il Regno Unito senza più Europa e senza più Trump, perché Boris Johnson aveva, nell'ormai uscente presidente Donald Trump, uno dei migliori alleati che lo avrebbero supportato anche in una rinnovata politica estera. Il tutto naturalmente, non prima, è venerdì, di essere passati al pub, lo Sean Cummings di Oklahoma City, gli ascoltatori più affezionati se lo ricorderanno, è diventato un po' il nostro osservatorio privilegiato. Sulle vicende statunitensi ci faremo una pinta di birra, quattro chiacchiere con gli avventori. Ieri ci ponevamo dubbi sull'immagine corrotta dagli eventi che gli Stati Uniti hanno donato al mondo. Foreign Policy, poche ore fa, ha provato a rispondere ad alcuni dei nostri dubbi. Jude Blanchett e Michael J. Green fanno un ragionamento che parte dalle immagini, da quelle drammatiche immagini, pur icastiche, che ieri Capitol Hill ci ha consegnato. È vero che alla fine Donald Trump ha fatto marcia indietro, è vero che la vittoria di Biden è stata certificata, è vero che le borse hanno riaperto in crescita, insomma tutto è tornato più o meno a posto. Ma le immagini sono testarde e ostinate, scrive Foreign Policy. Le immagini restano e resteranno nella memoria degli americani, dei politici di tutto il mondo, e questi ultimi sono pronti a usarle ai tavoli della diplomazia. Quando i diplomatici cinesi si siederanno al tavolo con i colleghi statunitensi, con quanta protervia guarderanno i loro avversari? Forti del fatto che loro sì hanno contenuto il Covid e loro sì che sono stabili e custodi dei luoghi del potere grazie a un regime autoritario. Con che aria di sufficienza, insomma, guarderanno la fragile democrazia statunitense? Le immagini restano, come, cito sempre il Foreign Policy, come quella di Eddie Adam e della sua fotografia del Viet Cong ucciso con un colpo alla testa nel 1968. Quella incredibile immagine ha impresso per sempre in tutti la violenza e l'ingiustizia di quella guerra. Le immagini restano dunque e viaggiano, come quelle di un supporter di Trump nell'ufficio di Nancy Pelosi con gli scarponi piazzati sulla scrivania, che è finito in un pezzo a pagina 3 del keniano Daily Nation. Volete sapere qual era il titolo? E adesso chi è la Repubblica delle Banane? Le immagini restano. Ecco, tra qualche anno, che cosa resterà delle foto di Jake Angeli and Company che occupano l'aula più importante del Campidoglio? E soprattutto, quale altra immagine dovrà trovare Joe Biden per rimpiazzare l'uomo bufalo? Serve una nuova narrativa, serve un'immagine forte, una narrativa che garantisca al mondo che sì, la democrazia è forte, resiste e al momento è la scelta migliore. Tempi duri, non c'è dubbio. Questi i temi di quest'oggi, qui a Nessun Luogo Lontano, inizieremo a affrontarli, arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, naturalmente ve ne darò conto, non prima però di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo è sempre caldo, ci porta a Hong Kong, perché inaspettatamente le autorità hanno rilasciato quasi tutte le persone incarcerate durante quella retata di cui vi raccontammo senza precedenti, avvenuta all'alba di mercoledì scorso, il tutto ai danni del fronte pan-democratico, oltre 50 persone. Rimangono però in carcere gli attivisti più importanti, tra cui per esempio Joshua Wong, che era già in prigione, l'ex presidente del Partito Democratico Wu Chi-wai. L'avvocato statunitense John Clancy, presidente dell'Asian Human Rights Commission, è stato il primo a essere rilasciato, meno di 24 ore dopo gli arresti dovuti alla presunta violazione della legge sulla sicurezza nazionale. Tra le 53 persone arrestate figuravano ex parlamentari, professori universitari, attivisti e studenti, tutti rilasciati su cauzione in attesa che poi vengano formulate accuse precise. Però nel frattempo la polizia ha requisito i passaporti e gli interessati sono soggetti all'obbligo di firma. E poi ci spostiamo, andiamo nel Corno d'Africa. In Etiopia non si arresta la pressione di Addis Abeba sugli esponenti in fuga del TPLF. L'esercito etiope ha infatti reso noto di aver ucciso 4 altri funzionari del partito Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray in una operazione militare. Sono settimane che la tensione continua a essere altissima. I soldati hanno arrestato 9 membri dell'ex partito di governo dello Stato regionale del Tigray, che sapete, ricorderete, ormai in conflitto da parecchio tempo con il governo federale, che lo scorso 4 novembre ha deciso di mettere la quinta e andare a sfidare apertamente, dopo peraltro un'altra sfida di Macalè, quando fu assaltata una base federale, dopo che a settembre, erano state indette delle elezioni che il governo centrale assolutamente non voleva. Dopo la presa della capitale tigrina, Macalè era lo scorso 28 novembre, i dirigenti e il leader del TPLF sono in fuga e il governo centrale, guidato, lo ricorderete, il premier Abiy Ahmed, già premio Nobel per la pace, ha promesso una ricompensa di 10 milioni di birr, cioè 205.000 euro, per informazioni che portino alla cottura. È evidente che Abiy Ahmed vuole assolutamente chiudere questo dossier nel più breve tempo possibile, anche perché quel Nobel per la pace rischia di essere, se non lo è già stato, particolarmente offuscato da questa guerra. A proposito di relazione e di immagine degli Stati Uniti sul resto del mondo, andiamo in Iran. Solo il ritorno degli americani all'accordo sul nucleare avrà senso solo se le sanzioni sull'Iran verranno tolte, lo ha detto Ali Khamenei, che è la guida suprema iraniana, aggiungendo che dopo un'eventuale rimozione delle sanzioni l'Iran chiederà che gli Stati Uniti paghino delle compensazioni per i danni inflitti in questi anni all'economia del paese. Khamenei sta cercando evidentemente di porre delle condizioni per tornare all'accordo sul nucleare, lo ricorderete, ne uscirono gli Stati Uniti nel 2018 per volontà di Donald Trump. Joe Biden ha già detto: attenzione, intanto voi rinunciate ai vostri piani, tornate all'arricchimento nucleare concordato nel 2015 e poi noi ci risediamo al tavolo. Khamenei evidentemente sta cercando di ribaltare, per mettersi in una posizione di forza, questa sequenza di eventi. La stessa guida di Teheran ha difeso l'arricchimento dell'uranio al 20%, dicendo: questa iniziativa è stata presa dopo che gli Stati Uniti e i partner europei non hanno rispettato gli obblighi dell'accordo sul nucleare, ma se dovessero tornare a rispettare questi obblighi, anche l'Iran farà altrettanto. E poi in India, perché non dà segni di cedimento la protesta degli agricoltori indiani, anzi rischia di intensificarsi. Qualche settimana fa, ero ancora l'anno scorso, dedicammo quasi un'intera puntata a una protesta che è decisamente storica. Il giorno della festa della Repubblica Indiana, il prossimo 26 di gennaio, invaderemo Delhi con un corteo di migliaia di trattori e la minaccia dei contadini al termine dell'ottavo incontro con i ministri del governo centrale, che anche oggi si è concluso senza superare lo stallo. Gli agricoltori sono rimasti fermi, loro chiedono che vengano abrogate 3 leggi di riforma del settore che erano state approvate lo scorso settembre e continuano ad alzare il tiro. Il governo non può permettersi di sottostimare la nostra rabbia. Da un mese e mezzo decine di migliaia di agricoltori sono accampati alla periferia della capitale con camion, furgoni, mezzi agricoli in un sit-in gigantesco per chiedere che cosa? Quelle riforme che sostanzialmente vanno a liberalizzare il settore agricolo e metterebbero in serissima crisi soprattutto i piccoli agricoltori. Infine, i guai giudiziari di Benjamin Netanyahu. Il tribunale distrettale di Gerusalemme, andiamo quindi in Israele, ha rinviato l'udienza del 13 gennaio in cui il premier doveva comparire in apertura del processo. Ricordiamo i capi di imputazione: frode, corruzione, abuso di potere. I tre giudici del tribunale hanno precisato che nelle condizioni attuali di lockdown sanitario non è possibile tenere quell'udienza, che richiederebbe la presenza in aula non soltanto di Bibi Netanyahu, ma anche di numerose persone, ben oltre i limiti disposti dalle autorità sanitarie. Questi erano i nostri dossier internazionali. Sono fatti, spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo. Prossimi approfondimenti e puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però, ne parlavamo ieri, è il momento di andare a valutare, cercare di capire cosa sta accadendo negli Stati Uniti, cosa accadrà soprattutto all'inquilino della Casa Bianca. Parte dell'entourage di Donald Trump lo sta abbandonando. Ieri peraltro, nelle ultime ore, è arrivata anche la notizia della quinta vittima. È un poliziotto che è rimasto coinvolto negli scontri all'interno di Capitol Hill. Nel frattempo la CNN in diretta nel programma mattutino sta facendo un collegamento proprio con il Campidoglio. Il titolo, il sottopancia, ci illumina su quanta pressione stia ricevendo Donald Trump per dare le dimissioni oppure essere rimosso. Si parla di impeachment, di questo avviso per esempio è Nancy Pelosi e la Ocasio-Cortez democratica, che sui social è particolarmente attiva fin dalle prime ore degli scontri. Intanto c'è una breaking che mi segnalano dalla redazione. L'avvocato della Casa Bianca, Pat Cipollone, ha consigliato a Donald Trump le dimissioni dopo aver fomentato l'assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. Lo riferisce appunto la CNN citando fonti dell'amministrazione. Se si dimettesse, evidentemente Donald Trump potrebbe evitare l'impeachment o peggio. Ma quali sono i passi legali? Abbiamo provato a ricapitolare quali potrebbero essere le mannaie giudiziarie che potrebbero piombare sul capo di Donald Trump, come al solito, in 90 secondi.
È giunto il momento che la nostra nave sia guidata da un capitano sano di mente. È ora di porre fine a questo incubo. Con queste parole, Adam Kinzinger, membro repubblicano della Camera dei Rappresentanti, si è scagliato contro Donald Trump dopo i fatti di Capitol Hill. Ma come si fa a destituire il presidente degli Stati Uniti d'America? Esistono due modi: l'impeachment e il 25° emendamento. Nel primo caso, la procedura prevede che la Camera voti a maggioranza l'incriminazione del presidente e che il Senato, previo processo interno, approvi la condanna con 2/3 dei voti. Come però molti giuristi fanno notare, anche nel più rapido degli scenari, la procedura di impeachment dura parecchio tempo e quindi, a soli 12 giorni dal passaggio di consegna a Joe Biden, non sembra un'opzione percorribile. Per questo motivo, la speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader Dem al Senato Chuck Schumer hanno chiesto al vicepresidente Mike Pence di attivare il 25° emendamento della Costituzione americana. La sezione 4 dell'emendamento consente infatti al vicepresidente, in accordo con la maggioranza dei membri del governo, di rimuovere il presidente se non è più in grado di ricoprire il proprio ruolo. Il vicepresidente assumerebbe quindi il ruolo di capo di Stato, ma il presidente ha la facoltà di opporsi. In questo caso il vicepresidente ha 4 giorni per confermare la propria decisione, che deve poi essere ratificata dal Congresso entro 21 giorni con una maggioranza di 2/3 dei propri componenti. Con Trump ogni giorno potrebbe essere uno spettacolo horror per l'America, ha dichiarato Nancy Pelosi. Ma per il momento Mike Pence non sembra intenzionato ad attivare il 25° emendamento, rendendosi addirittura irreperibile alle continue chiamate della Speaker della Camera.
E così a modo nostro in 90 secondi abbiamo provato a ricapitolare i possibili scenari che non sono certamente confortanti per Donald Trump. Proviamo a capire quali sono anche le basi legali e quanta verosimiglianza c'è nell'ipotizzare scenari di questo tipo. Attenzione però, perché gli accadimenti giudiziari non potrebbero ripercuotersi solo sulla figura del presidente uscente, ma anche e soprattutto su quei manifestanti, ed è chiaramente un eufemismo chiamarli così, che hanno inscenato l'assalto a Capitol Hill. L'FBI, grazie alla presenza enorme di tantissimi telefonini con i quali si sono immortalati anche in pose particolarmente irriverenti, sta evidentemente studiando chi sono. Vi sono già delle conseguenze, perché alcune grosse aziende statunitensi hanno riconosciuto alcuni dipendenti tra i facinorosi che hanno assaltato il Campidoglio, i quali sono stati immediatamente licenziati, per cui l'aspetto legale è stato preventivato, è stato prevenuto da quello strettamente economico del rapporto di lavoro di alcune persone. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano l'avvocato Charles Bernardini, partner dello studio legale Nixon Peabody, ex procuratore speciale della contea di Cook contro le frodi elettorali, ex membro del Chicago City Council. Avvocato, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno dottore, è un piacere di parlare con lei.
È un piacere riaverla, avvocato. Io partirei da quelle immagini scioccanti dal famoso uomo bufalo in giù che hanno violato uno dei tempi della politica americana. Che cosa rischiano le persone che hanno assaltato Capitol Hill? Ho letto di possibili reati federali, di terrorismo, di lesioni, violenza. Quali sarebbero i capi di imputazione, secondo lei?
Ma già a questo momento le autorità locali e federali hanno già portato accuse di vari reati contro una settantina di persone che sono entrate nel Capitale quel giorno mercoledì, che non è stato tanto difficile perché non hanno trovato di nascondersi, c'erano telecamere dappertutto eccetera. Perciò inoltre il US Federal Attorney, cioè il procuratore federale in quella zona, ha già dichiarato che sta indagando su di tutti che hanno qualcosa da fare con quell'evento, e sottolineando la parola tutti per implicazione è stato chiaro che questo non esclude signor Trump e i suoi più stretti collaboratori.
Sì. State ascoltando dagli Stati Uniti la voce dell'avvocato Charles Bernardini. È stato procuratore speciale della contea di Cook, si è occupato proprio di frodi elettorali, quelle stesse invocate più spesso quasi come una litania fino all'ultimo dal presidente uscente Donald Trump. È stato membro del Chicago City Council, adesso è partner dello studio legale Nixon Peabody. Alla sua conoscenza ricorriamo, avvocato Bernardini, per capire anche secondo lei quale delle procedure legali che abbiamo elencato è più vicina per il presidente Donald Trump, o se tutti questi scenari che abbiamo evocato dall'impeachment al 25esimo emendamento sono tutti scenari molto molto lontani. Mancano 13 giorni, che senso avrebbe?
Ma sono tre o quattro alternative al momento. Quello più semplice e più veloce sarebbe il 25esimo emendamento, che sì, permette, come già descritto sul vostro programma, permette il vicepresidente, nel caso di un presidente inadatto all'ufficio, di avere la maggioranza del gabinetto e semplicemente depositare queste dichiarazioni con il Parlamento, e il presidente sarebbe messo da parte, il vicepresidente prenderebbe il posto. In quella situazione il presidente potrebbe fare appello al Parlamento, e se lui facesse quello ci vorrebbe una votazione di 2/3 del Parlamento per, sì, rimuovere Trump. Visto che il vicepresidente Pence sembra non disponibile a fare questo, la seconda alternativa è impeachment. Già i capi del Parlamento hanno dichiarato che qualora Pence non muovesse sul 25esimo emendamento, loro la prossima settimana avranno una votazione sull'impeachment. Impeachment è un voto della Camera dei Deputati, in effetti accusando il Presidente di reati, e poi dovrebbe andare al Senato. Magari non sarebbe tempo per andare fino in fondo al Senato, ma il punto è il principio. Il Parlamento vuole dimostrare che c'è un principio qui in ballo,
sì,
che un presidente non potrebbe comportarsi in questa maniera senza conseguenze. C'è anche il concetto di mantenere pressioni su di Trump per i rimasti 12 giorni che lui ha nel suo incarico, perché
certo,
c'è chi ha il parere che Trump è una persona instabile, pericoloso, queste sono due parole usate in questi giorni,
sì,
perciò c'è una voglia di mantenere pressioni su di lui in questo senso. Cosa interessante è che anche vari giornali di business, tipo Wall Street Journal negli Stati Uniti, che è simile al vostro Sole 24 Ore,
sì,
già oggi ha un editoriale chiedendo a Trump di dimettersi. Questo già una cosa straordinaria negli Stati Uniti, che il Wall Street Journal farebbe una cosa da accendere contro un presidente repubblicano. Forse la cosa più interessante e pericolosa per Trump in realtà è il fatto che il procuratore federale di Washington sta indagando su di lui e sui suoi. Non farebbe un'accusa formale contro di lui mentre rimane come presidente, ma potrebbe farlo dopo.
Certo.
Già Trump sta pensando, secondo i voci, di perdonarsi in anticipo, ma non è mica chiaro se questo avrebbe un effetto che lui vuole alla fine.
State ascoltando la voce dell'avvocato Charles Bernardini, ci ha in maniera molto precisa e accurata evocato quelli che sono i possibili scenari per la fuoriuscita, della fuoriuscita del presidente Donald Trump, aggiungendo alcuni tasselli anche strettamente politici che sono importanti. Mettere pressione, c'è paura in qualche ambiente della politica statunitense che il presidente Trump possa ancora compiere qualche azzardo, e quindi naturalmente si cerca di mettere pressione. Ringrazio tantissimo l'avvocato Charles Bernardini per essere stato con noi. Una buona giornata e un buon lavoro, avvocato.
Grazie, dottore. Arrivederla. Grazie.
Dalla voce dell'avvocato Bernardini alla vostra, che arriva al 349-238-6666 sotto forma di SMS e WhatsApp. La fuga di massa di buona parte dell'entourage di Trump mette in luce la pochezza delle persone di cui si circonda il presidente uscente, così scrive un ascoltatore. Saverio gli fa eco dicendo: Trump è solo la punta dell'iceberg, in tantissimi lo appoggiavano in tutto il mondo, a cominciare da Johnson, in milioni la pensano come lui, la guerra civile è solo rimandata. E così Saverio, il nostro ascoltatore, di buon venerdì, addensa fosche nubi all'orizzonte. C'è qualcuno che Manuel da Valenza dice, usando epiteti anche particolarmente coloriti: i miei futuri nipoti potrebbero studiare sui libri di storia il trumpismo con le foto dell'uomo bufalo, che figuraccia. Così Manuel, che forse prende spunto anche da quell'editoriale che citavamo di Foreign Policy, che lavorava molto sulla potenza delle immagini che stanno circolando in questi giorni. Peraltro devo anche dire che sui social si sono scatenate una serie di trollate incredibili. Alcuni giornalisti hanno dato prova veramente di acume e amaro sarcasmo. C'è qualcun altro che, pensate, ha sostanzialmente disegnato una scatola di quei giochini di costruzione fatti di mattoncini, che non citerò evidentemente, ma avete capito, che ritraggono stazioni di polizia, lo spazio, qualsiasi tema. Ecco, hanno fatto l'assalto a Capitol Hill, questo per darvi un'idea anche di quanto sarcasmo appunto si annidi appunto tra alcuni narratori. 349-238-6666, sempre la vostra voce. Trump o non Trump, gli Stati Uniti non saranno fuori dal tunnel finché il Partito Repubblicano non rigetterà gli estremismi di figure come Gingrich o la corrente Tea Party della Palin. Andiamo indietro nel tempo evidentemente, ma forse sono i prodromi di quello che è il Partito Repubblicano adesso. Ma una volta che si passa dalla politica dell'idea a quella della demonizzazione, si può tornare indietro? Così scrive un ascoltatore, e la riflessione è molto interessante. Mi permetto di aggiungere che il Partito Repubblicano, viste le ultime distacchi, diciamo, no? I bye-bye lanciati a Donald Trump, mi sembra che voglia prendere una posizione molto molto chiara. È chiaro che però Donald Trump ha un seguito gigantesco, e forse, lo dicevamo ieri, una delle possibilità che fondi un suo partito, che fondi una sua televisione, certamente non è uscito di scena. 16.09 e 10 secondi in questo esatto istante. Io, fra l'altro, vi anticipo che tra pochissimo andremo a berci la pinta. Sono le 16.30, se fossimo anglosassini dovremmo aspettare le 17. Prima però facciamo una cosa, andiamo a sentire come stanno reagendo le borse a questi venti di tempesta ormai placati che arrivano da Capitol Hill, e poi la seconda parte di Nessun Luogo è Lontano.
Nessun luogo è lontano.
La storia americana negli ultimi giorni si è sviluppata e sta dipanando i suoi effetti in maniera molto molto rapida, costringendoci a un racconto forsennato. Quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni è sicuramente storico, come ai noi e ai loro è stato straordinario e storico quello che è accaduto a Capitol Hill a Washington poche ore fa. Qualcuno però tra gli ascoltatori, 349-238-6666, come Stefano da Carpi, l'America ha anche gli anticorpi per liberarsi definitivamente da Trump, prevede i democratici al governo per i prossimi 20 anni. Io avrei qualche dubbio, gentile Stefano, 20 anni francamente mi sembra troppo, così come non condivido l'inizio del messaggio di quest'altro ascoltatore. Trump è fuori gioco, i padroni secolari degli Stati Uniti hanno già deciso e sanno sempre come nascondere prove, scagliare i servi mass media di tutto il mondo di cui loro detengono le azioni e le direzioni. Speriamo di non fare parte, insomma, di questa gigantesca macchinazione. Però l'ultimo messaggio sembrava un po' da chiacchiera al bar. Allora a questo punto colgo la palla al balzo, sono le 16:30, è un po' in anticipo. Se fossimo rigorosamente british, a questo punto ci recheremmo al pub. Vi porto al Sean Cummings di Oklahoma City.
Ci hanno provato. Hanno provato a fare un colpo di Stato, secondo me. Penso che Donald Trump stesse cercando di fare un colpo di Stato e che credesse davvero che moltissime persone gli sarebbero andate dietro. Ma sapete, noi siamo una nazione con una massiccia diffusione di armi. Qui tutti hanno una pistola, o due pistole, o tre pistole. E quindi sarebbe davvero difficile fare un colpo di Stato in America. Se scoppiasse una guerra civile, avverrebbe in una nazione con una quantità folle di armi in giro.
Abbiamo assistito a qualcosa di folle. Io ho due figli, il più grande ha 15 anni, e a 15 anni di solito non ti interessi molto alla politica. Si tratta di qualcosa fuori dal tuo raggio. Ma anche lui è rimasto praticamente incollato alla TV ed era inorridito davanti a quello che stava succedendo. Circa un anno fa ho portato i miei figli a visitare Washington, li ho portati a Capitol Hill. Abbiamo fatto il tour delle sale del Campidoglio, quindi abbiamo visto dove è successo tutto quello che è successo ed è stato più che spaventoso. Ci ha dimostrato che gli Stati Uniti hanno ancora molte cose da fare, che bisogna apportare molti cambiamenti, visto che siamo arrivati fino a quel punto. Ovviamente mi vergogno per quello che è accaduto. La cosa che mi colpisce è che le persone che hanno assaltato il Congresso pensino di combattere quello che, per loro, è l'autoritarismo del governo, quando proprio le loro azioni sono in linea col fascismo. Anche se pensano di aver fatto la cosa giusta, quello che è successo non ha niente a che vedere con la democrazia. Onestamente, penso che dovrebbero tutti essere processati per tradimento.
Quello che succederà adesso, per il modo in cui funzionano le cose qui, la questione è che negli Stati Uniti a nessuno piace mai il governo in carica. Quindi il pendolo si muove in continuazione, dalla destra alla sinistra e poi viceversa. Quindi arriverà Joe Biden, ci sarà un congresso democratico, ci sarà un senato democratico e poi le cose cambieranno di nuovo e in 4 o forse 8 anni tutto scivolerà di nuovo verso destra. La questione è che questa volta siamo arrivati più vicini che mai alla follia e adesso torneremo verso la normalità. Joe Biden è vecchio, è vero, non so neanche se riuscirà a sopravvivere per tutta la durata del suo mandato, ma Kamala Harris è in gamba, è dotata di un'ottima istruzione, è internazionale, è brava. Cioè, voglio dire, adesso in America ai massimi vertici abbiamo un cattolico, un ebreo, una donna di colore, e non era mai successo prima.
Di questo si parla al Show Cummings Pub di Oklahoma City nelle ore immediatamente successive a quello che è accaduto, l'assalto a Capitol Hill. Così rispondo anche a un ascoltatore, Paolo, che scrive: quello che sorprende qui da noi è che i vari corrispondenti, televisioni, giornali, qualcuno vive negli Stati Uniti da tempo, siano così distanti dalla storia, dalla realtà americana, da non aver fin qui capito nulla, disinformati, ignoranti o conniventi. Gentile Paolo, non lo so, non è nostro costume parlare dei colleghi, sicuramente cerchiamo di avvicinarci il più possibile agli Stati Uniti, lo facciamo con i mezzi a disposizione, per esempio regalandovi questi 90 secondi di... Tecnicamente si chiama Vox Populi, si va in giro col microfono, non si può fare. Poi, per fortuna, facciamo la radio, possiamo attaccarci al telefono e tornare al nostro pub preferito di Oklahoma City, da Sean Cummings. Sempre 349-238-6666 per i vostri commenti e i vostri messaggi. Non c'è dubbio che la fuoriuscita di Trump, non del trumpismo, dalla scena internazionale vada ad azzoppare alcune delle grandi tendenze, e sicuramente il Regno Unito e Boris Johnson in particolare come leadership ne risentiranno, perché Boris Johnson è stato grande amico di Donald Trump, o forse viceversa. Ma quanti erano gli amici di Donald Trump? C'è stato un momento che, insomma, stringere mani era lo sport preferito. Sentite.
A friend of mine, I saw him yesterday. He said France isn't France anymore. I have many friends. I have many friends. I'm honored to welcome my new friend.
No one told you that was gonna be this way.
Get along very well right from the beginning. Prime Minister Giuseppe Conte.
I wish to thank you, President Trump, for this kind invitation, for this warm hospitality.
Prime Minister Giuseppe Conte.
I'll be there for you.
It's a great honor to be here, but we do have a very special relationship.
I want to thank President Trump and your country, your people, for this very warm welcome, this wonderful ceremony.
I also want to send best wishes to a very good friend of mine and a friend to our nation, Prime Minister Boris Johnson.
I am delighted to find the many areas in which the incoming Biden-Harris administration is able to make common cause with us. In particular, it was extremely exciting to talk to President-elect Biden about what he wants to do.
I lost all my friends.
Non so se più impietosi o irriverenti, non mettete insieme Pietro Lacorte e Valentina Ternullo durante il venerdì per raccontare quello che è stato un po' il degrado politico delle grandi relazioni internazionali di Donald Trump. C'era un sorriso malizioso, evidentemente, non lo nascondiamo. Proviamo allora a attraversare l'oceano, andare a cercare di esplorare quale sarà il proseguo politico di Boris Johnson senza il suo alleato fondamentale. Lo facciamo con la voce e la competenza del professor Paolo Dardanelli, Politiche Comparate, Università del Kent. Professore, buongiorno, ben ritrovato, Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno, grazie.
Allora, professore, Boris Johnson, che ha immediatamente lanciato un abbraccio, l'abbiamo sentito in uscita da questa copertina, anche all'amministrazione Biden-Harris. In realtà non c'è lo stesso trasporto che si aveva per l'amministrazione Trump. Privato di un suo sostenitore, con Biden sarà lo stesso? Cosa potrebbe cambiare? Anche a livello personale, come dire, di alchimia politica, anzi chimica politica, per meglio dire.
Sì, ma io direi non esagererei le differenze, nel senso che chiaramente il legame, le relazioni fra il Regno Unito e gli Stati Uniti sono molto strette, quindi per molti motivi, in molti campi diversi. Quindi voglio dire, chiunque sia al governo nei due paesi deve trovare un modus vivendi di far funzionare le relazioni. Quindi io direi di non esagerare questa differenza. Secondo me Johnson e Biden troveranno una maniera di lavorare insieme. Adesso chiaramente c'è stato anche questo accordo con con l'Unione Europea sulla Brexit, e quindi diciamo uno degli scogli principali che si potevano prevedere al futuro, adesso per il momento è stato accantonato.
Sì.
Quindi sicuramente c'è una sensibilità diversa, una valutazione un po' diversa della politica internazionale, però secondo me sulle linee di fondo c'è comunque una comunità di interessi, c'è comunque sostanzialmente una condivisione. Quindi io direi non vedo un cambiamento radicale.
State ascoltando la voce, il commento, l'analisi del professor Paolo Dardanelli, insegna politiche comparate, Università del Kent, Regno Unito, un regno, professore, che è sempre più disunito in realtà. Ma poi torneremo magari sul capitolo Scozia con Nicola Sturgeon, che da un lato ha messo il veto a una partita golf a Donald Trump, ma poi vi spiego meglio questo aneddoto. Dall'altro continua a dire all'Unione Europea: tenete le luci accese, noi ci siamo. Prima di passare alle aspirazioni, alle vellità europeiste scozzesi, qualche settimana fa il governo britannico ha approvato nuove spese militari ed è forse stato il record degli ultimi anni, e lo stesso Boris Johnson aveva dichiarato che la Gran Bretagna è pronta a rivestire un nuovo ruolo di leadership nel mondo. È fare di necessità virtù, mi spiego, il divorzio dall'Unione Europea, il fatto che non c'è più un'amministrazione così compiacente come quella di Donald Trump, o vere nuove aspirazioni neoimperialiste? Sto usando evidentemente un ossimore, un'iperbole, ecco, per spiegare il concetto.
Sì, ma sicuramente ci sono delle correnti all'interno del Partito Conservatore che vorrebbero andare in quella direzione, sono stati accusati di nostalgia, no, post-imperiale, quindi un tentativo di recuperare questo ruolo che la Gran Bretagna aveva storicamente, adesso fuori dall'Unione Europea questo tentativo di riappropriarsi di questo ruolo. E secondo me anche questo, chiaramente ha dei limiti. Adesso la situazione della finanza pubblica nel Regno Unito è molto critico per ovvi motivi dovuti alla pandemia.
Sì.
E quindi anche lì, secondo me è più un segnale che il governo ha dato per accontentare quella parte dell'opinione pubblica che si aspetta questo recupero. Se questo dovesse continuare sul lungo periodo, anche lì direi bisognerà magari aspettare e vedere, non scommetterei necessariamente.
La Gran Bretagna, il Regno Unito che ci sta raccontando il professor Paolo Dardanelli, da un lato viene tirato per la giacchetta da alcune aree politiche per recuperare i fasti di un passato imperiale, dare di sé una nuova immagine del mondo, dall'altro comunque ricordiamoci la pressione del Covid che in Gran Bretagna è molto molto forte, l'economia che ne risente evidentemente, e non c'è più quella spalla che quantomeno a livello di chimica politica era molto molto vicina, parlo naturalmente del presidente Trump. Tra pochissimo torno agli ascoltatori, 349-238-6666. Professore, stia con noi, andiamo un attimo sulle strade italiane. Quest'oggi sono un po' affollate perché siamo gialli, c'è qualcuno che si sta concedendo quello che non era possibile. Vediamo come se la sta passando chi guida, poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
La terza e ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Stiamo esplorando quelle che saranno i futuri ruoli e relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito, complice gli ultimi concitati avvenimenti che sono tutti in divenire, quindi lunedì prossimo magari ci risentiremo con nuove eclatanti novità, ma il programma lo fate anche voi con i vostri commenti, le vostre domande. Secondo me l'amministrazione Biden sarà più amica dell'Europa che di Boris Johnson, così scrive un ascoltatore. La Gran Bretagna senza l'appoggio di Trump andrà comunque per la sua strada, non mi sembra che la Svizzera fuori dall'Unione Europea se la cavi male, così invece scrive Beppe da Como. Però attenzione, paragonare Gran Bretagna e Svizzera per storia, tipo di economia, è secondo me assolutamente fuorviante. Torno invece dal professor Paolo Dardanelli, insegna politiche comparate, Università del Kent. Professore, apriamo il capitolo scozzese, ma io vorrei aprire il capitolo scozzese con una domanda personale. Lei gioca a golf?
No, io no.
No, lei non gioca a golf. Le faccio sentire che cosa ha detto il premier scozzese Nicola Sturgeon sull'ipotesi che il presidente Donald Trump, durante il giuramento di Biden, se ne vada nel suo resort a giocare a golf in Scozia.
No idea what Donald Trump's travel plans are. Coming to play golf is not what I would consider to be an essential purpose.
Rispetto a questa ipotesi, la Sturgeon, avete sentito, dice: non mi sembra esattamente la priorità in tempi di Covid-19, quindi quasi un cancello in faccia, se non fosse il cancello del resort di Donald Trump. Ma tutto questo per dire cosa? Per andare in Scozia e cercare di analizzare se in tutto il tratteggio che abbiamo fatto fino adesso la Sturgeon possa giocare un ruolo dirompente soprattutto nel disunire il Regno Unito.
Ma sicuramente, nel senso che chiaramente adesso con questa conclusione, diciamo adesso, di un capitolo della Brexit, si apre questo nuovo capitolo molto dirompente, diciamo, del confronto fra la Scozia e il governo britannico, nel senso che a maggio ci saranno le elezioni, si prevede un altro successo eclatante del Partito Nazionalista Scozzese.
Sì.
E quindi si crea di nuovo questa contrapposizione frontale, perché il governo scozzese in ogni probabilità vorrà cercare di, come dire, sfruttare questa vittoria per andare ad un secondo referendum sull'indipendenza. Johnson ha, diciamo giurato di non concederlo sulla base del ragionamento che questi referendum dovrebbero essere fatti solo una volta per generazione. Quindi c'è chiaramente la prospettiva molto chiara di un confronto molto duro fra queste due posizioni, ed è difficile, come dire, vedere una via d'uscita, nel senso che per ciascuno dei due contendenti è molto difficile poi spostare, diciamo, no, le loro posizioni.
Certo.
Quindi questo è quello diciamo che possiamo aspettarci nel giro di qualche mese, ecco.
E questo confronto molto molto duro, peraltro, si appoggia anche su scenari economici. Li solleva un ascoltatore: con gli idrocarburi del Mare del Nord in esaurimento, fa riferimento al petrolio scozzese, la Scozia avrebbe la forza economica per sopravvivere da sola, aggiungerei io, con la sola forza del turismo e la potente industria del whisky? Probabilmente no, però forse una Scozia che rientra nell'Unione Europea potrebbe sicuramente appoggiarsi meglio a una serie di infrastrutture, non solamente economiche, appunto, europee. Se dovesse fare una previsione, professor Dardanelli, lo ricordo, insegna politiche comparate all'Università del Kent, lo scontro in faccia a faccia tra la Sturgeon e Boris Johnson potrebbe essere l'ennesima prova per un Boris Johnson che dagli ultimi mesi è uscito particolarmente acciaccato. Andare a infilarsi in un contenzioso su un altro referendum, stavolta non particolarmente favorevole, potrebbe essere un po' l'inizio del declino della carriera politica di Johnson.
Ma sicuramente il potenziale c'è, chiaramente ci sono molti altri problemi anche che si sommano. C'è il giudizio della gestione del governo riguardo alla pandemia è molto negativo, quindi c'è un'alternativa adesso più credibile nel Partito Laburista, quindi sicuramente ci sono molti rischi che si sommano, che vanno, diciamo, contro la posizione politica di Johnson, quindi sicuramente c'è il potenziale, diciamo, esplosivo. Che questi fattori si sommino, ecco.
Ecco, è naturalmente esplosivo dal punto di vista politico. Professor Dardanelli, ho compreso che lei non gioca a golf, spero che però il venerdì sia solito almeno condividere una pinta al pub, però credo che non si possa fare al momento nemmeno in Kent, però le posso augurare un'ottima giornata, un buon weekend e un buon lavoro, professore, alla prossima.
La ringrazio, anche lei.
Dalla voce del professor Paolo Dardanelli, Politiche Comparate, Università del Kent, alla vostra, 349-238-6666. Qualcuno torna ai fatti di Capitol Hill, sottolinea: la polizia ha aperto i cancelli, li ha fatti entrare, perché schierare così pochi poliziotti, far aprire i loro passaggi? L'abbiamo raccontato nella puntata di ieri, abbiamo fatto sentire la voce di Joe Imperatrice, un ufficiale di polizia del New York Police Department, ha spiegato come l'assetto di sicurezza del Campidoglio prevede uno schieramento di guardia nazionale, ma all'esterno. un discorso particolarmente tecnico, ma che in qualche modo avrebbe giustificato, ecco, quella lacuna, quella nevralgia nella sicurezza del Campidoglio. Qualcun altro, non voglio minimizzare quanto è successo, ma non è che semplicemente Trump è abituato a parlare anche troppo e non si aspettava tutto quel seguito dopo le sue parole, l'invito a manifestare così Eros da Verona. Questa è forse la domanda da $1 milione. Alcuni analisti dicono: attenzione, il giochino gli si è rotto in mano, forse non si aspettava tutto ciò. Qualcun altro fa riferimento al presunto, la presunta dose di narcisismo e di sete di potere che affliggerebbe il presidente uscente. Da ciò si spiegherebbe anche una mossa così improvvida che lo sta consegnando, probabilmente una delle ipotesi, alle maglie della giustizia. Intanto c'è la breaking dalla CNN: Trump ha detto che non sarà presente alla cerimonia, al giuramento di Joe Biden, il che va a calorare l'ipotesi che voglia trasferirsi in Scozia, almeno nel suo resort, per giocare appunto a golf. Io avevo cercato di spostare la seconda pagina in nessun luogo lontano sui rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito, ma evidentemente non mi riesce. Mi state rispostando assolutamente con ferma e con garbo, però molto fermamente, di là dall'oceano. Buongiorno, riguardo i fatti di Washington, mi chiedo se sia possibile che in soli 4 anni una persona come Donald Trump, ovvero la squadra di collaboratori, sia riuscita a orientare il pensiero e le azioni di tante migliaia di persone, oppure se quelle erano già lì e le abbiano solo utilizzate così. Roberto, il discorso è molto molto complesso, gentile ascoltatore. È vero, lo raccontavamo ieri, Donald Trump ha flirtato e a lungo e in maniera molto virtuosa, secondo altri viziosa, con QAnon, con i Proud Boys, con i Boogaloo. Quelle tendenze erano già presenti, lo hanno detto i nostri esperti ai nostri microfoni. È riuscito ad avere un effetto catalizzatore e di accelerazione, evidentemente, che a nessun altro era riuscito. Adesso però la storia ci sta consegnando una nave che apparentemente affonda. Ministro dell'informazione, se non erro, uno degli ultimi che si è sganciato dall'amministrazione di Donald Trump. Però ricordiamolo, come ricorda alcuni ascoltatori, ma non c'è reticenza da parte nostra: 74 milioni di voti, non c'è dubbio, ha preso più voti degli altri presidenti eletti nel corso delle altre votazioni elettorali, e non c'è dubbio che questa sia una notizia che vada riportata. Qualcuno si chiede come mai i patrioti non erano armati, giravano armi, forse non all'interno del Campidoglio. D'altra parte sarebbe stato forse ancora maggiormente da sprovveduti presentarsi di fronte ai pochi poliziotti di Capitol Hill con addirittura le armi spianate. A quel punto, attenzione ai capi di imputazione, c'è, cioè, altro che terrorismo, su questo non c'è dubbio. Qualcuno mi rimbalza appunto sulla breaking che non parteciperà, Donald Trump non parteciperà all'inaugurazione, al giuramento di Donald Trump, l'avevamo appena data. E qualcun altro torna su questo paragone che io trovo assolutamente fuori luogo e stucchevole, ma proviamo a rimettere i puntini sulle i. Avete visto i video? Non si vede la violenza che ha caratterizzato le proteste di Black Lives Matter. È stata una manifestazione politica? No, gentile ascoltatore o ascoltatrice, è morto anche un poliziotto, è stato dato l'assalto a un luogo sacro della politica che dovrebbe essere inviolabile, sono stati commessi una serie di reati, 70 persone hanno vari capi di imputazioni, lo ha detto il nostro ospite, l'avvocato Bernardini, e per molti è stato un tentativo di colpi di Stato. Se no entriamo nella sequela dei, adesso mi scrive, non è un paragone ma non voglio fare una discussione con lei assolutamente, però trovo assolutamente fuorviante andare a valutare le manifestazioni di piazza dei Black Lives Matter con quello che è un assalto alle istituzioni a tutti gli effetti. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666, vi devo chiedere di avere pazienza, tenere i polpastrelli caldi, da lunedì torniamo naturalmente per raccontare altre storie. Anche quest'oggi abbiamo provato ad aggiungere un tassello di conoscenza per far cosa? Beh, per avere un'opinione, perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, per questo torniamo lunedì a raccontare, raccontare e raccontare. Non prima di aver ringraziato tutti voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, vi ricordo che domani alle 10 c'è il meglio di e poi noi ci risentiamo lunedì. Un saluto, un buon weekend da Giampaolo Musumeci.